Fiducia un piffero.
Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, l'hotel. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa. A me però che no, è simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore da no.
E insomma, nel migliore stile berlusconiano, anche il super tecnico governo Monti, super appoggiato da tutti, pone la fiducia su due questioni non proprio di lana caprina, ovvero sulla sanità e sul DL anticorruzione. Ma insomma, mi sembra giusta questa cosa qui, questo governo che avrebbe fatto il favore di tutti gli italiani, che sarebbe andato incontro alle necessità dell'Italia, che per fare due norme di questo tipo, entreremo nel merito, naturalmente, pone proprio la fiducia. Malgrado questo, a quanto pare il cuore degli italiani, almeno della maggioranza degli italiani che rispondono ai sondaggi, perché ben inteso ce n'è invece una larga maggioranza della quale io faccio parte, anzi una larga minoranza, chiamiamola così, della quale io faccio parte, che ai sondaggi di questo tipo non risponde neanche per sogno, però dicevo, c'è una larga maggioranza che il cuore sembra proprio averglielo dato e continui a darglielo a Mario Monti. I fatti sono noti, pur di mandare via Berlusconi tanta gente è scesa in piazza, e a quanto pare molta di quella che all'epoca andò a urlare e a baciare l'avvento di Monti, oggi tuttora continua a fare lo stesso. Comunque, benvenuti a tutti, chi vi parla è Valerio Lo Monaco, questa è la Controra in diretta, oggi è 17/10/2012, siamo un pelino in ritardo, devo dire, con il mensile, ma attenzione, lo pubblichiamo questa sera, io mi auguro che faremo in tempo, no, senz'altro facciamo in tempo, è tutto pronto, lo pubblichiamo questa sera, anzi, proprio all'interno di questa puntata della Controra cercheremo di capire quali sono i temi che fanno parte del mensile di ottobre, perché chiaramente chi ci ascolta potrebbe non essere abbonato, perché ovviamente invece noi ci auguriamo che diventeranno nostri abbonati, però vedremo qual è il sommario almeno del numero in uscita. Contattatemi immediatamente, diretta at raz24.com, esattamente così come avete fatto in questo momento, mi avete mandato un'email, ne parliamo tra qualche istante, oppure via chat dalla home page della nostra web radio. Prima di iniziare, però vorrei rispondere a un'email che mi è arrivata ieri di una nostra lettrice affezionata, Maura, che anzi più che lettrice è una sostenitrice del nostro lavoro sin dall'inizio, del che ovviamente la ringraziamo, ma l'email ha valore per tutti, quindi vorrei leggerla, è breve, e poi rispondere per quanto mi è possibile prima di entrare nel merito. Vero, più del cuore gli ha dato qualcos'altro, è la stessa iniziale, lascio dire a voi. Your
it like dancing fools, turning the tension round, building up silent sounds. Just another day, all in my room. Struck out like before, all in my
room, The Last Shadow Puppets. In My Room ci sono io e Millo in regia, che ringrazio. Allora, buonasera Valerio. Oggi ho ascoltato un'intervista alla professoressa Saraceno sulle nuove famiglie. Ad un certo punto, riferendosi alle pensioni di reversibilità, che questo tipo di pensione è destinato a scomparire perché oggi lavorano tutti, sia uomini che donne, e quindi non ha più ragione di essere. Avrei voluto chiedere alla gentile professoressa, mi scrive Maura, mi scusi, ma gente come me che lavora molto ma non riscuote nulla e si prende cura dei propri cari, se dovesse, facendo i dovuti scongiuri naturalmente, ma dico se dovesse rimanere vedova, come dovrebbe andare a mangiare? Dove dovrebbe andare a mangiare? Alla Caritas? O forse dovrebbe sperare di morire prima del consorte? Sono stufa, anzi arcistufa, di sentire pontificare sulla vita degli altri, persone come questa che non sanno niente della vita delle persone comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Il tema, ammettetelo, è importante. Allora, entriamo subito a gamba tesa. Intanto, prima considerazione, quello che ha detto questa professoressa in realtà è vero, fateci caso, questa è una cosa che naturalmente larga parte dell'opinione pubblica non vuole sentire, però noi non abbiamo peli sulla lingua, anzi abbiamo un po' di pelo sullo stomaco, pertanto lo diciamo immediatamente. Da quando tutto il settore femminile, diciamo il mondo femminile, il mondo femminista, ecco, diciamo così, ha spinto fortemente, devo dire giustamente, sotto tanti punti di vista, per avere la piena parità con gli uomini, con i maschi, in questo senso, uno degli effetti collaterali di tutta la visione di questa cosa qui è appunto il fatto che, avendo accesso al lavoro e quindi potendo lavorare, ha permesso alla grande industria di dimezzare, letteralmente dimezzare, i salari. Can't need a hustle or water, but you never make it. Ask for proof to prove it. Believe anything that isn't valid on the truth. I'll never die for my beliefs. I might be wrong, but I'll be strong enough to take a stand today. Lo so che è duro sentirselo dire, però insomma dobbiamo pur dircele certe cose, almeno qui, almeno da queste frequenze web, almeno sulle nostre pagine. La cosa non è una mia opinione, è nei fatti, non è opinabile. Prima con uno stipendio ci viveva una famiglia intera, oggi dove lavorano in due non ci si riesce ad arrivare nemmeno alla fine del mese. Ergo, dal momento in cui a lavorare sono uomini e donne, le grandi imprese e oggi le multinazionali non hanno trovato di mezzo che alla fine, in maniera diretta e in maniera indiretta, far giustificare uno stipendio che in termini assoluti è aumentato, ma in termini relativi è diminuito per ognuno dei due componenti familiari. Prima bastava uno stipendio solo, adesso con due non si arriva alla fine del mese. Questo naturalmente non per dire che tutte le rivendicazioni femminili fossero fuori luogo, questo era semplicemente per dare una botta di clava in testa a chi di fatto dirigendo il nostro sistema. Ma tant'è, a questa cosa si collega ovviamente il discorso sulle pensioni di reversibilità in modo particolare. Naturalmente, diciamolo subito, questa professoressa ha detto una emerita vaccata, nel senso che le pensioni di reversibilità ci sono per un motivo ben preciso. Se il criterio davvero che si vuole utilizzare è quello secondo il quale, visto che oramai lavorano tutti, si possono eliminare le pensioni di reversibilità, diciamo che non è un criterio da professoressa, ma è un criterio da personcina che discute al bar. Piuttosto, diciamo la verità, bisognerebbe entrare caso per caso e vedere dove la pensione di reversibilità è effettivamente necessaria e dove invece non lo è. Semmai è questo. Poi per il resto, il momento nel quale siamo, cara Maura, che ti devo dire, tanto la pensione non l'avrà nessuno di noi, Insomma, forse, non lo so, forse tu l'avrai, vediamo come. Certamente le nostre generazioni non la avranno, questo è fuori discussione. Quindi al di là di questa sciocchezza che ha detto la professoressa Saraceno, direi che possiamo andare avanti sulle discorso pensioni, a meno che in Italia non arrivi un bel giorno una rivoluzione, ma a quanto pare è di là da venire. Tutto arranca.
Oppure la musica arranca. Io mi sto a buttare sul medievale, t'ho detto tutto.
Vero, femminismo e sessantottismo sono stati due tra i principali motori di propulsione del turbocapitalismo, me lo scrivono in chat e non posso che ovviamente concordare con quanto mi avete detto. Adesso con questo non significa che femminismo e sessantottismo vadano buttati nel cesso entrambi così all'unisono, no. Però indubbiamente sono state due componenti importanti. Per rispondere invece a un altro nostro lettore, questa volta mi contatta via chat, parliamo del reddito di cittadinanza. Si può fare in Italia come? Allora, caro Simone, suppongo, non solo se ne può parlare, noi ne abbiamo parlato, abbiamo pubblicato un vero e proprio saggio, peraltro a firma di una personcina qualunque, tra virgolette, ovvero uno dei più grandi intellettuali viventi, Alain de Benoist, che si è espresso, io devo dire, in termini fantastici e accurati, come è suo solito, e ha concesso la pubblicazione di questo che è un vero e proprio saggio proprio sulle pagine del nostro mensile. Ora non ricordo bene il numero, però se fate una ricerca sul nostro sito c'è proprio un articolo fondamentale di questo tipo. Per quanto riguarda l'Italia invece, se si può fare, che lo chiedi a me, bisognerebbe chiederlo a qualche tecnico, se vi fosse una volontà politica se ne potrebbe intanto iniziare a discutere. Siccome una volontà politica non c'è, e siccome i politici che sono al governo sono quelli eletti dalla maggioranza degli italiani, è evidente che la maggioranza degli italiani non lo vuole questo reddito di cittadinanza. Ben inteso, sto scherzando, sto facendo un'ironia amara. Intanto la maggior parte degli italiani non ha neanche la più pallida idea di che cosa sia il reddito di cittadinanza. Figuriamoci quindi se può magari sperare di trovarlo all'interno di uno dei programmi elettorali delle tante forze politiche che si presentano alle elezioni costantemente. Insomma, è una pia illusione. Certo che noi ne parliamo, ne abbiamo parlato, probabilmente ne continueremo a parlare, senz'altro. Anzi, se all'ascolto c'è qualcuno oltre che ascoltatore, anche tra i nostri abbonati alla Voce del Ribelle, se mi fa la cortesia di fare una ricerca immediata sul nostro sito, sul mensile, sull'archivio del mensile, qual è il numero nel quale è presente appunto questo saggio di Alain de Benoist, non è tantissimo tempo fa, forse un anno addietro o giù di lì, lo posso dire a tutti. Altra email che mi arriva è quello: lo spread è in calo, dobbiamo brindare. Sì, dobbiamo brindare, ne parliamo domani. Guardate, allora, lo spread è in calo, è vero, siamo a un valore fantastico, poco sopra i 300 punti per quanto ci riguarda, e anche la Spagna pare che insomma abbiamo uno spread in discesa. Ne parliamo domani, dicevo, perché c'è bisogno di spiegare un pochino la situazione. Se dovessimo brindare ogni volta che lo spread è in calo e ammazzarci una volta che lo spread aumenta, significherebbe in primo luogo che non abbiamo capito assolutamente nulla di come funziona tutto il meccanismo, è cosa che io invece sono certo che chi ci legge lo sa benissimo. Comunque domani vedremo di parlare di questo spread in calo e soprattutto ci porremo una domanda: spread in calo sì, ma a fronte di quali sacrifici? Possiamo davvero brindare per questi sacrifici che abbiamo fatto, o forse per far calare lo spread in maniera temporanea, e sottolineo temporanea, abbiamo un po' perso il lume della ragione, ecco, diciamo. Va bene, ve lo cerco io, mentre vanno in onda i Guns N' Roses, vi cerco io il numero del quale vi parlavo, un momento. Grazie, allora siete stati prontissimi, l'abbiamo pubblicato nel numero 35-36, vale a dire il numero agosto-settembre del 2011, devo dire in tempi non sospetti. Sentite qui, solo un accenno, poi andiamo oltre. La società globale non è mai stata tanto ricca quanto oggi, non sarebbe quindi ragionevole che le società ricche distribuissero una parte della loro ricchezza ai loro cittadini, anche solo in una prospettiva di investimento sociale, per assicurare una coesione sociale più che mai minacciata. Dopo la creazione dello SMIC, salario minimo garantito, nel 1950, quella dell'RMI, reddito minimo di inserimento, nel 1988, quella della RSA, reddito di solidarietà attiva, nel 2009, e è forse tempo, in un momento in cui le disuguaglianze continuano a crescere, di passare dal semplice aiuto sociale a una concezione radicalmente nuova della solidarietà economica. A queste domande rispondono in senso affermativo i sostenitori di un reddito sociale garantito, cui si attribuiscono numerosi nomi: reddito di cittadinanza, reddito sociale, reddito universale, reddito di esistenza, reddito garantito, reddito d'autonomia, sussidio universale, credito sociale, reddito di dignità, dividendo universale, dotazione incondizionata di autonomia, eccetera. Il termine di reddito di cittadinanza ci sembra quello migliore, perché ha il merito di iscrivere il progetto nel quadro di una polizia, cioè di una comunità politica data. Come il diritto di voto, il diritto al reddito di cittadinanza deriverebbe dal solo fatto di essere cittadino. Invece, come stanno le cose?
Lavoratori!
sì, le cose non stanno molto bene. Così Alain de Benoist sul nostro mensile, andatevelo a leggere, veramente basterebbe solo questo articolo per giustificare l'abbonamento a un intero anno della Voce del Ribelle, non parliamo degli altri. Comunque mi scrivono, circa due mesi fa Monti disse che lo spread è a questi livelli per via delle speculazioni, altrimenti sarebbe nettamente più basso. Chiaro, bravo Monti, chiaro che deriva da questo, che deriva dalle speculazioni. Ma scusa, tu provieni da una delle banche speculatrici più grandi del mondo, ovvero la Goldman Sachs. Ma insomma, capiamoci, caro Mario Monti, ma tu ci sei o ci fai? O meglio, hai l'aria di prenderci per il culo? Scusate, quando ce vo, torniamo alla calma. Inside their heads, love their life. Torniamo alla calma, era rivolto a me per primo, naturalmente, vi chiedo scusa. Comunque, torniamo invece proprio al governo Monti, dello spread parleremo domani, come detto. Intanto ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto legge sanità. Lo ha annunciato proprio il ministro. Attenzione però, perché la fiducia è stata posta sul testo licenziato dalla Commissione Affari Sociali della Camera, senza emendamenti o subemendamenti aggiuntivi. Questo è essenziale da capire. Perché? Parere favorevole è arrivato dalla Commissione Bilancio, ma l'ok, è questo il punto, è vincolato a diverse modifiche, in primis quella di cassare le norme sulle pensioni, sia la deroga alla riforma Fornero per i dipendenti del servizio sanitario, sia l'innalzamento a 67 anni d'età per la pensione per i medici, con possibilità di rimanere fino a 70. Siccome su questo punto non si mettono d'accordo, allora la fiducia. Pensate che lo stesso relatore, ovvero Lucio Barani, ha sottolineato, leggo letteralmente, che si tratta di una schizofrenia del governo che non vuole né che si vada in pensione dopo né che si possa mandare in pensione prima chi ricopre ruoli esternalizzati e quindi pagati anche se non servono più. Poi c'è il capitolo farmaci, col tentativo di reintrodurre alcune norme sulla revisione del prontuario che erano saltate rispetto al testo originario del decreto. E poi, tra le altre richieste della Commissione Bilancio, c'è quella di cancellare la norma che prevede l'obbligo per tutte le ASL di assicurarsi e la previsione di 40 milioni di euro per i defibrillatori. Insomma, questo è il punto. Ma ancora, il governo ha posto di nuovo la questione di fiducia anche sul DDL anticorruzione. Questa volta ad annunciarlo è stato Paola Severino. I senatori esprimeranno il loro voto su un singolo maxi emendamento. Questa è fantastica. Esprimeranno il loro voto su un singolo maxi emendamento e non, come era stato ipotizzato alla vigilia, su tre parti spacchettate del provvedimento. Che cosa significa? Significa che si devono esprimere in botta secca su una DDL che invece è enorme e che prevederebbe diverse cose sulle quali varrebbe la pena invece di discutere. Invece no, si fa un voto di fiducia previsto alle 19:45, cioè ci siamo quasi. I'm curioso sempre tenere a mente chi è che poi andrà a esprimersi su tutto questo. Io vi leggo questa frase che campeggia adesso sulla homepage di Repubblica e cercheremo di fare qualche riflessione per quello che il tempo permette. Allora, Bersani, io non rottamo nessuno, con D'Alema rinnoveremo assieme. Naturalmente il discorso è quello relativo alle fantomatiche primarie del Partito Democratico, però la frase di Bersani già questa rende bene l'idea, perché se lui dice io non rottamo nessuno e con D'Alema rinnoveremo assieme, che cosa vuol dire? Che è una cosa tra di loro. Ma allora la domanda è la seguente: ma in merito a rottamazioni più o meno, in merito a decisioni relative al Partito Democratico, a chi lo debba guidare e pertanto a chi debba poi di fatto cercare di trovare delle linee politiche, delle volontà politiche differenti, non dovrebbe essere questa decisione appannaggio dei cittadini iscritti al Partito Democratico nonché elettori? Cioè, come stanno le cose? Sono i cittadini che possono scegliere attraverso le elezioni, oppure Bersani si alza e dice io da per me non rottamo nessuno e poi con D'Alema rinnoveremo assieme, cioè io e te, gli altri non contano, ecco. Allora, detto in parole più corrette, più in italiano, meno gergali e meno di stomaco come quelle che mi sono venute poco fa, il punto è questo: questo desiderio di democrazia partecipata dei cittadini deve essere soddisfatto unicamente dalle primarie e serve a qualcosa soddisfare questo desiderio e relegarlo solo e unicamente all'atto delle primarie, se poi per il resto deroghe e dintorni decideranno le solite riunioni di partito? Perché vedete, all'interno del Partito Democratico sta accadendo qualche cosa di interessante, cioè se oltre alla triangolazione Renzi, D'Alema, Bersani che se la stanno giocando tra loro per queste primarie, per questa patina di democraticità, ci fosse altro, magari, invece no, che succede? Che sta accadendo all'interno del Partito Democratico una lotta furibonda tra quelle che vengono dette in modo gergale prime linee bis, cioè non quelli che sono proprio al vertice del partito ma sono un pelino al di sotto, sia per modo di stare nei media, per visibilità e per importanza anche ovviamente, insomma per peso all'interno del partito. È lì che si stanno giocando tutta una serie di cose che vale la pena vedere. Faccio un'altra unica citazione per entrare in pieno nell'argomento, e questa citazione è di Enrico Letta, però insomma è uscita su Repubblica, la può leggere chiunque, però rende bene l'idea. Cioè Letta all'interno di questo articolo si parla di rivoluzione generazionale in atto, però poi butta lì una frase sulla quale vale la pena riflettere. Sono in Parlamento da 9 anni e la prossima sarà la mia ultima legislatura. Traduciamo, Letta dice, è in atto una rivoluzione generazionale, però ancora prima che ci siano le primarie, ancora prima che venga indetta una data per le elezioni, ancora prima di tutto, già dice la prossima sarà la mia ultima legislatura, quindi lui sa già per certo che alla prossima tornata si farà un altro giro. Ma allora scelgono i cittadini oppure no? Cioè, se lui è così certo che sarà lì, evidentemente perché è certo che tutti alla fine rimarranno al loro posto al di là di questo carrozzone delle primarie. Pensate che a suo tempo, anzi praticamente ogni giorno, si dice che i cittadini, o meglio gli elettori del Partito Democratico, sarebbero stati coinvolti ai massimi livelli nelle scelte dei partiti, democrazia partecipativa, società civile, caste, controcaste, poi arriva un Letta qualsiasi che già sa che lui verrà rieletto e quindi fa una funzione tipo quella di Nostradamus, cioè legge il futuro oppure sa per certo dove si sta andando a parare. Naturalmente la seconda che ho detto. Insomma, per chiudere, questo caso, questa frase di Letta, che può essere messa in bocca a chiunque di quella cricchetta, così come quella di Bersani, io non rottammo nessuno, con D'Alema rinnoveremo assieme, eccetera, eccetera, è il paradigma di una certa mentalità, di una presunta condizione di inattaccabilità più che di intoccabilità, ecco, questo è il punto. Ed è un territorio agilmente e abilmente sfruttabile solo da chi ci gira quotidianamente, insomma non vuole che venga inquinato questo territorio da gente estranea, come sarebbe ovviamente quella dei cittadini ficcanaso che però vengono chiamati a partecipare. Vabbè.
Femme sans visage, femme sans langage, abattue dans la rue.
è vero, siamo in un paese dalla memoria labile e cose del genere si possono dire solo in Italia, perché Letta sa di essere già nel listino, tanto più che se vi fosse davvero uno spirito osservativo adeguato nel nostro paese, se vi fosse sangue nelle vene, tutto il discorso sulle primarie, sulle alleanze, su tutto il resto che riguarda le prossime elezioni si dovrebbe tradurre in una domanda sola fatta da tutti: possiamo tornare alle preferenze dirette oppure no? Se sì, forse, e dico forse, torniamo a votare; se no, no, questo sarebbe il punto. Invece, invece questa domanda non viene fatta, ovviamente l'argomento è del tutto fuori dai media tradizionali, quindi forse la gente non si rende neanche conto di tutta questa faccenda, certamente non voi che leggete il nostro giornale e seguite questa radio, almeno noi qui le cose ce le diciamo in faccia. E veniamo appunto al giornale. Allora, intanto Massimo Fini sul prossimo numero, che è il 49, ripeto, dovremmo riuscire a metterlo online già da stasera, si esprime su tutto quello che è successo negli ultimi, nelle ultime settimane, con questa nuova formula che abbiamo che stiamo portando avanti già da qualche mese. Si esprime per esempio sulla vicenda del bambino strattolato a Bologna e l'affido, naturalmente lo fa alla sua maniera, ma insomma non vi anticipo nulla. Naturalmente ci dice la sua sul Nobel all'Unione Europea, su tutta la storia di Fiorito, Formigoni e Company. Si leva qualche sassolino dalla scarpa sugli intellettuali del momento, ecco, diciamo così. Si parla naturalmente dell'atto gravissimo del dirottamento di Stato dell'aereo da parte della Turchia nei confronti di un aereo siriano, degli scontri in Egitto, della nuova elezione di Chavez, inutile che vi dica io come la vede Fini, della Tobin Tax, attenzione, e poi di due ricorrenze piuttosto importanti che ci sono state negli ultimi giorni. Le due ricorrenze che ci sono state nel corso delle ultime settimane sono state quella del Vajont, e naturalmente Fini punta il dito sulle grandi opere, perché questo è il tema e questo è il punto sul quale premere nel momento in cui si celebra una ricorrenza o si rammenta una ricorrenza di questo tipo. E la seconda è quella di Ernesto Guevara. In questo caso ciò che dice Massimo ve lo lascio leggere sul mensile. Noi ci chiediamo da un po' di tempo, ma soprattutto ci siamo chiesti all'interno del prossimo numero della Voce del Ribelle in edizione mensile, quanto le popolazioni d'Europa e più in senso generale del mondo possano reggere alla austerità che viene loro imposta oramai da mesi e in qualche caso da anni, vedi la Grecia. L'argomento non è di lana caprina, perché sì, austerità, d'accordo, la stiamo subendo, come abbiamo visto prima, anche voi l'avete detto in chat, a Monti invece del cuore noi italiani abbiamo dato un'altra cosa che inizia con la stessa lettera. Però in realtà c'è vita in Europa, in Italia un po' meno, ma in Europa c'è vita, qualche cosa sta succedendo. Ecco, cerchiamo di capire cosa sta succedendo e ipotizzare se questa austerità sarà ancora letta a lungo, oppure. A questo proposito Alessio Mannino si lancia nella bozza di una sorta di manifesto politico, una cosa che ci chiedono in molti, come se qui dovessimo fondare un partito, cosa che non è, perché poi sennò riceviamo email come quelle di ieri. Però Mannino questa volta ci ha detto, abbiamo fatto una riunione di redazione, ha detto vediamo quali possono essere i punti cardine di un futuribile programma minimo, ecco chiamiamolo così, un futuribile programma minimo della ribellione. In questo caso si è cimentato Alessio Mannino e ha sintetizzato una serie di punti minimi che chiunque avesse una vera volontà di ribellione, avesse la volontà di organizzare un consenso politico, insomma potrebbe prendere in considerazione, potrebbe attingere al lavoro che svolgiamo noi e magari cercare di creare consenso attorno a una serie di idee. Comunque Alessio Mannino ci ha provato. Dunque, un'inchiesta sui precari, lavoro, quale lavoro? Questa volta a firma di Sara Santolini, che fa un po' il punto di quello che succede oggi a livello dei precari, perché le cose sono un po' cambiate. Ben inteso, precari ce ne sono tanti, tantissimi, sempre di più e da diversi anni, però adesso le cose appaiono ulteriormente cambiate. La situazione è naturalmente peggiorata, ma soprattutto si è spostato anche la fascia, si è spostata la fascia d'età, si è ampliata moltissimo la fascia d'età che prima era solo quella giovanile, giovanile tra virgolette, perché magari arrivava fino a 35-40 anni, adesso si è estesa anche fino ai 50 e oltre.
Always knew it would come to this. Things have never been so swell. I have never found a friend.
Presidenziali statunitensi 2012, stavolta parliamo di Goldman Sachs, che come al solito, essendo una banca d'affari e affari, e quindi mette i soldi dov'è che pensa che possa avere un rientro. La scelta in questo caso è tra Obama e Romney, fino a ieri li ha messi dalla parte di Obama, e oggi che il vento è un pochino cambiato, ovviamente Goldman Sachs ha cambiato a sua volta. Vedremo, cercheremo di capire quali sono le implicazioni di questo cambiamento di rotta.
About someone else, stealing soup begins to melt. Nothing really bothers her, she just wants to love herself. I will move away from here, you won't be afraid of fear. No thought was put into this, I always know to come like this.
Raccontiamo un fatto, ma lo raccontiamo veramente a fondo, ma veramente a fondo, perché il tutto è a firma di Federico Zamboni, che è veramente interessante, soprattutto a nostro avviso, mettendolo nella chiave di lettura con la quale abbiamo cercato di affrontare l'argomento. Vi leggo solo qualche riga di introduzione. Theodore Kaczynski, che i più conoscono solo come una bomber, ha commesso dei gravi crimini, in conseguenza dei quali è stato condannato all'ergastolo con espressa esclusione della libertà condizionata. Dal 1996, quando venne arrestato a quasi 54 anni, dopo una caccia all'uomo che si era protratta per poco meno di due decenni, egli si trova in carcere e ci rimarrà per sempre. La sua lotta contro la società statunitense era stata acerrima fin tanto che era rimasto libero e aveva potuto combatterla, e altrettanto lo fu la reazione di quella società nei suoi confronti. Se Kaczynski avesse potuto, l'avrebbe cancellata dalla faccia della terra. Ben inteso, naturalmente non è affatto nostra intenzione fare l'apologia di una bomber, ci mancherebbe, però è uno di quegli argomenti, è uno di quei temi che troppo spesso, dei quali uno magari ha sentito parlare, ha visto alcune cose, però ha evitato accuratamente di entrare nei dettagli. Noi pubblichiamo, tra le altre cose, oltre a questo lungo articolo di Federico Zamboni, anche il suo manifesto. Non è il manifesto di un pazzo sciagurato o un manifesto tirato giù così a caso, è un lungo manifesto che pubblichiamo integralmente, nel quale ci sono diverse cose che quantomeno è interessante andare a prendere in considerazione. Cosa, vi ricordate come si chiama il manifesto di una bomber, com'è intitolato? Dice già tutto e quantomeno stimola, a nostro avviso, la curiosità di andarlo a leggere. La società industriale e il suo futuro. Tutto questo, come detto, nel numero 49 del mensile. Tra qualche mese scollineremo il sesto anno di pubblicazioni, è un grande obiettivo ovviamente raggiunto grazie a tutti voi e devo dire all'abnegazione di buona parte di noi che ci lavorano oramai da quasi 6 anni. Comunque sarà pubblicato oggi pomeriggio, vediamo un po' cosa avete scritto nel frattempo mentre io ero perso nelle pagine del numero 49. Ci saranno altre interviste così importanti come quelle di Chiesa? Allora chiariamoci, che cosa si intende per intervista importante? Si intende intervista a un personaggio conosciuto oppure si intende per i contenuti dell'intervista del momento? Ben inteso, Quella di ieri di Chiesa era ovviamente un'intervista importante in entrambi i casi, perché Chiesa è un personaggio conosciuto col quale noi abbiamo un contatto diretto da tempo. E poi perché i contenuti dell'intervista di ieri indubbiamente erano decisamente importanti. In questo senso, sì, ci saranno altre interviste importanti, una probabilmente già domani. Sarà importante molto il tema che affronteremo nell'intervista di domani, non vi dico nulla, vediamo se riusciamo a completarla, però naturalmente sì, certo non è che andremo a intervistare persone che hanno poco da dire, sceglieremo anzi le persone non tanto per la loro visibilità mediatica o perché sono personaggi conosciuti, ma perché a nostro avviso, secondo il filtro redazionale che abbiamo, hanno delle cose importanti da dire, quindi senz'altro ci saranno delle interviste di questo tipo, così come ce ne sono da tanto tempo. Proprio a te che mi hai scritto in chat in questo momento ti dico che se tu cerchi sul nostro sito, se non ci segui da tanto tempo potrebbe esserti sfuggita, però c'è un'intervista a De Benoit che abbiamo realizzato a Parigi un paio di anni addietro, ma che è ancora attualissima e peraltro è in video, quindi ed è un'intervista lunghissima, tanto per dirne una. Poi farete qualcosa di attivo per sponsorizzare il Nomonti Day? Che cosa si intende per sponsorizzare? Noi abbiamo il logo e teniamo accesa la luce sull'argomento da circa un mese. Naturalmente saremo presenti al Nomonti Day, vedremo se riusciremo a fare anche una diretta, anche se vedrete sarà una manifestazione che sarà comunque ripresa in diretta, se non altro da Sky, sicuramente da Sky, non dico le reti nostre tradizionali, sempre in attesa di vedere se ci saranno sconti. Noi ovviamente saremo presenti, la racconteremo, continuiamo a identificare il 27 ottobre come un giorno fondamentale, perché è una manifestazione fondamentale al di là di quello che ne dicano i media di massa, quindi senz'altro. Poi sponsorizzare in altro modo, francamente non so cosa dire. Chiedo scusa, proprio ora mi sono accorto che erano arrivate due mail, ma come detto ero preso, avevo il PDF del mensile qui davanti e quindi non me ne sono accorte. A una posso rispondere immediatamente, è una cosa che può essere utile sapere per tutti, l'altra è un tema importante, non facciamo in tempo a parlarne oggi, magari vediamo domani o meglio dopodomani. Allora, invece quella rapida è questa, dice: perché non cambiate più spesso il primo articolo di apertura nella home page del sito? Ecco, allora, grazie, perché l'abbiamo già spiegato, però questa domanda mi permette di spiegare una cosa. L'apertura, così si dice in termini giornalistici, del nostro sito cambia in modo fisso con un criterio unico, ovvero quando è veramente importante cambiarla. Dunque non ci saranno dei cambi di apertura per parlare di sciocchezze come avviene da tutte le altre parti, semplicemente perché hanno bisogno di generare grosse quantità di traffico. Noi magari cambiamo l'apertura anche 5 o 6 o 10 volte al giorno se l'attualità lo richiede o se troviamo degli argomenti che vale la pena porre in grossa attenzione a 9 colonne, come si dice in termini di old media. Ma se ciò non avviene, scegliamo un argomento e lo teniamo lì fino a che non ne arriva un altro veramente importante. Questo al di là dell'aspetto tecnico, a noi non costa nulla inserire un articolo in seconda o terza battuta o metterlo in apertura, è la stessa identica procedura, ma la differenza è sostanziale, perché già il fatto di aprire il nostro giornale e vedere se o no è cambiata l'apertura significa che secondo la nostra visione potete avere già un'idea se c'è qualche cosa di nuovo, di veramente rilevante da sapere oppure no. Detto questo, io do il saluto a tutti e un ringraziamento a tutti quelli che sono intervenuti. Ci sentiamo domani sempre dalle 15 alle 16, così come oggi, oppure in replica nel corso di stasera o domani mattina. Grazie ancora, alla prossima, ciao.
Stai ascoltando Radio Alzo Zero, la tua web radio ribelle.